Buonasera a tutti, siamo alla lezione 3 di Anima, che tratta della creazione del Deva di materia fondamentale. In questa lezione comprenderemo come l'anima viene incarnata in qualche modo, dico in qualche modo perché è un'incarnazione nella sfera buddhica. E quindi non ancora l'anima incarnata così come noi la conosciamo nella persona, ma proprio quando dai tre aspetti del divino succede il quarto movimento che dà vita alla dimensione buddhica. Inizio a leggere. Le quattro frequenze della materia, a cui a volte ci riferiamo come il quaternario inferiore, hanno a che fare con i quattro principi spirituali in cui è stata divisa la materia fondamentale per quanto riguarda l'umanità. Spirito, materia e coscienza costituiscono il triangolo causale di manifestazione, cioè il triangolo che è causa stessa della manifestazione. Quindi abbiamo i primi tre aspetti del divino. Potremmo anche dire i primi tre logoi. Dalla loro sintesi nasce una quarta focalizzazione di coscienza, che è il primo movimento mediato dall'amore del secondo aspetto, cioè coscienziale. È il primo movimento mediato dall'amore coscienziale della volontà sulla intelligenza. Questo primo movimento della volontà sull'intelligenza in quel campo magnetico tra spirito e materia fa sì che dopo i tre aspetti del divino, o i tre fuochi, questi tre aspetti che sono tre fuochi divini, che si fondono in un unico fuoco, quell'unico fuoco dà impulso a quel primo movimento, che in realtà è il quarto movimento, è il primo movimento dopo i tre. Questo movimento è quello che noi chiamiamo suono nella terminologia esoterica, il principio suono, che è il principio coscienza che sta entrando non più nei tre aspetti del divino, ma entro la materia. Dunque, trattiamo questa sera della creazione stessa. L'argomento non è difficile, anche se è un po' tecnico. Dobbiamo comprendere che perché ci confrontiamo con questo argomento. Perché, così come la coscienza, per poter manifestarsi entro la forma, ha bisogno essa stessa di essere espressa attraverso un Deva, così noi, anime incarnate, quando creiamo attraverso l'immaginazione, seguiamo lo stesso procedimento. Dunque, per imparare a costruire con sapienza e saggezza le forme pensiero che servono il piano divino in manifestazione, ecco che ci viene impartito questo insegnamento in modo più dettagliato rispetto al passato. Dunque comprendiamo qui come la coscienza stessa, l'anima, crei la dimensione buddhica e all'interno di quella dimensione, con quella qualità sostanziale dei vari sottopiani di quel piano, di quella dimensione buddhica, crei un veicolo per poter poi manifestarsi nei livelli ancora inferiori, quelli che noi chiamiamo il quaternario inferiore. Qui siamo nella via di mezzo, nel piano buddhico, che in un certo senso separa e collega i tre piani superiori, i tre aspetti del divino di volontà, amore e intelligenza, e i tre aspetti o piani inferiori. quelli del mondo dello sforzo umano, cioè il mentale, l'astrale o emotivo e l'eterico fisico. Quindi ci interessa perché è proprio il modo in cui, come anima incarnata, noi andiamo a costruire le forme. Perché ogni forma è prima creata con questi quattro elementi principianti nella dimensione buddhica, dopodiché il suo riflesso viene sostanziato mediante i quattro elementi inferiori e quindi produce una manifestazione fin nel piano di apparenza. Ecco, io uso questi termini che sono termini precisi per proprio non fare confusione. Dunque, seguiamo quindi questo percorso creativo. Seguiamolo fin dal primo momento, il primo movimento che crea quella coscienza e crea la stessa dimensione buddhica. Allora, Alfonso, caro.
Suono. Tale movimento o elemento principiante è il suono, parola, verbo, logos, il cui riflesso nei piani inferiori di apparenza è aria. Esso è il precipitato, il respiro vivente del verbo, creatore, che risuona in inferiore frequenza della triadi verso la manifestazione.
Triade.
Triade verso la manifestazione, dando vita alla dimensione o piano buddico.
Bene, fin qua quello che ho detto.
Eh sì, in principio era il verbo era verso Dio. Così mi ricordo che dice la Bibbia, no?
Giusto.
Quindi, giustamente dicevamo prima, stiamo ancora nella via di mezzo, stiamo creando il piano buddico.
Sì.
Quindi siamo in questa quarta dimensione.
Sì.
Così questa frequenza è la prima di cui si appropria l'anima creatrice quando si dispone a costruire una forma in cui il piano è reso palese. E quindi questa è la quando noi facciamo la meditazione per la creazione di nuove forme. Quindi quando quindi l'anima si dispone a creare nuove forme, proprio per il mago bianco, dirà dopo, quindi il mago bianco è l'anima, quindi.
Sì.
E crea nuove forme per l'era dell'acquario. Per questo il mago bianco ha a che fare innanzitutto con l'equazione di spirito, materia e coscienza. Se vuole servire la vita in cui vive, egli deve accertare la sua relazione sintonica con la triade e la vita una. È un po' uno scioglilingue, comunque.
No, deve, siccome ha a che fare con questa relazione di spirito, materia e coscienza, essendo lui coscienza stessa, che però ha in sé come mondo dello spirito e come persona l'intelligenza, quindi no, che cosa fa? Deve sapere sapientemente porre in relazione questi tre principi.
Infatti parla di giusta equazione tra spirito, materia e coscienza.
Questo è.
Quindi l'elemento che prevale poi darà luogo a forme diverse di forme pensiero, forme diverse.
Certo, così è.
Sì. Ah, una volta accertata, portarla in un'appropriata focalizzazione con il visionario della parola.
Dunque questo è importante.
Sì.
Perché quando si è accertata quella proporzione, quindi la relazione di spirito, coscienza, materia, portarla in un'appropriata focalizzazione con il risuonare della parola significa che bisogna saperla mantenere attraverso ancora questo suono che poi si esprime anche come parola. Abbiamo le parole che non sono solo le formule magiche, ma proprio le parole sono sempre formule magiche. La parola stessa è una formula magica. È per questo che dobbiamo conoscere sempre il senso delle parole e dare alle parole il senso giusto. Ma mantenere quel suono che è anche tono, che è timbro, che è intonazione, ed è proprio apprendendo, questa non è solo una tecnica, questa è la vera e propria magia cerimoniale. È tutta la magia che noi stiamo vita dopo vita imparando a fare, imparando a diventare, perché noi stessi dobbiamo essere questa magia. E allora questo suono, queste parole adesso che ci appaiono poco comprensibili, ricche di mistero, in realtà lo sono. Questo mistero deve venire a poco svelato, ma non certo dal vostro istruttore. Questo mistero deve essere svelato entro ognuno di noi attraverso la propria coscienza, attraverso lo studio, attraverso la sperimentazione e attraverso il servizio. Sono questi tre strumenti che man mano perfezionano i nostri veicoli e noi come coscienza, e quindi man mano possiamo penetrare questo mistero in modo da divenire abili costruttori di forme per servire il piano. Allora proseguiamo adesso senza addentrarci troppo in una spiegazione tecnica, perché ora non la comprenderemo.
Comunque concordo con quello che dicevi, che senza lo studio e senza la sperimentazione non si va da nessuna parte, si va solo nel deserto, si perde solo tempo.
Già. Quindi l'ultimo pezzetto.
La coscienza, è proprio questo punto a differenziare il mago bianco dal mago nero. La coscienza è imprigionata nella forma creata dal mago nero e della sua stessa identità separata. È creata dal suo desiderio e dalla sua ambizione personale, mentre il mago bianco crea dal livello dell'animo buddico, la vita una, in accordo con il piano di quella vita.
Dunque, quindi, sì, commenta pure.
Come dire, nella magia la differenza tra il bianco e il nero, sappiamo che usano le stesse tecniche, è soltanto l'intento diverso. Uno è l'intento personale, che nasce dal desiderio proprio, e quindi è il mago nero che crea Cicero per modo suo, direbbe qualcuno, quindi solo per l'ambizione personale. Invece il mago bianco, che dovremmo essere noi, nuovi servitori del mondo, dovremmo creare, grazie all'anima, in accordo con il proposito divino del bene, del bello, del vero, e a servizio dell'umanità.
Sì. Dunque, sì, sicuramente è così. Allora, qui c'è tutta la distinzione. È tutta la distinzione che fa la differenza. La differenza del nostro operare. Quindi, se noi non riusciamo a portare la giusta azione su quel piano emotivo attraverso il piano della mente e poi l'illusione mentale, non riusciamo a sconfiggerla, a dissiparla attraverso la luce dell'anima, perché solo quando noi riusciamo ad agire attraverso quella luce noi possiamo creare le forme concrete, giuste, belle e vere. Quindi, se noi ci identifichiamo nell'anima, entro la sfera buddica, che è la quarta dimensione, possiamo servire il piano divino in perfetta armonia con la vita una. Altrimenti, serviamo la nostra persona. Non c'è una via di mezzo tra queste due. O serviamo la nostra persona, osserviamo il piano divino, e per servire il piano divino dobbiamo elevarci nella dimensione buddica, ed è per questo che attuiamo la meditazione, il servizio e lo studio, tutti e tre. E il servizio è quello che, cioè prodigarci per riuscire a comprendere il piano e a costruire forme sempre più simili e vicine alla perfezione del piano divino. Questo è il servizio, è quell'aspetto che riesce a porre in sintesi gli altri due, cioè lo studio e la sperimentazione. Non basta studiare, non basta sperimentare. Questo metodo ci dice che è il servizio che fonde lo studio e la sperimentazione, fa sintesi e quindi riusciamo ad assimilare tutto ciò che attraverso lo studio e la sperimentazione abbiamo, come dire, portato in immersione. Ma portare in immersione non vuol dire averlo ancora assimilato e averlo introiettato nei corpi, nei nostri veicoli, per renderli più duttili e rispondenti alla magia che devono compiere. È il servizio disinteressato, fatto senza aspettativa, che compie quella fusione. Ecco perché dagli insegnamenti impartiti attraverso Alice Bailey, gli insegnamenti del maestro di K e quelli del maestro R e quelli del maestro M, tutti questi insegnamenti della nuova teosofia, potremmo dire, o dei neoplatonici, tutti questi insegnamenti fanno leva proprio sul servizio come elemento di sintesi, elemento catalizzatore, strumento di assimilazione e quindi di concretizzazione del piano. Dunque, questo è molto importante riuscire a comprenderlo, perché comprendiamo anche il tipo di percorso che stiamo facendo. Allora, ne siamo tutti quanti coscienti? Domanda. È un silenzio.
No, io...
ha senso.
Sì, se siamo qua.
Bene, allora, bando alle ciance e dobbiamo portarci nel servizio più amorevole, sapendo che questa occupazione, il servizio, dovrà coinvolgere necessariamente tutti gli aspetti della nostra vita. Tutto il nostro comportamento deve essere rivolto a questo, deve diventare la nostra attività principale in tutte le attività normali, quotidiane. Il che significa che dobbiamo vivere la quotidianità come una condizione straordinaria. E questa è la rivoluzione che noi dobbiamo fare. Aspiranti e discepoli sono i veri rivoluzionari, poiché rivoluzionano tutte le vecchie forme in nuove forme rispondenti al piano. Questa è la vera rivoluzione, che è in analogia al movimento di rivoluzione che fanno i pianeti. I pianeti rivoluzionano intorno al Sole. Ok?
Io, di la verità, ti ho chiesto se siamo definiti, che il concetto di definizione è fondamentale, altrimenti realmente perdiamo tempo e perdiamo un'occasione, perché io mi rendo conto che su me stesso, e ormai sono anni che io mastico di queste situazioni, che stando sul filo del rasoio o si va avanti o si cade, e quando si cade ci vuole un grosso sforzo di volontà per ricominciare, per risalire sul filo del rasoio, quindi conviene non stare mai fermi. Quindi la definizione è vivere sempre come una sentinella che sta sul sentiero di guerra.
Bene, grazie caro. Allora, secondo principio.
L'elemento luce, l'elemento inferiore terra, è definito esotericamente il principio superiore luce, pur essendo nella sua essenza l'oscuro primordiale. Quell'oscurità o nulla diventa luce, coscienza nella materia, quando il suono risuona in essa. Ecco la seconda frequenza della materia fondamentale, o secondo elemento principiante. Il primo movimento ha partorito la coscienza come suono, una focalizzazione della causa divina. Il secondo movimento partorisce la coscienza in forma, la forma che la separa dal suo creatore e la imprigiona in un corpo o sfera di luce. Occorre sapere che l'oscurità primordiale è già stata impressa con una natura formale in una precedente incarnazione del sistema solare. Tale natura, risvegliata in attività, è per sua costituzione in opposizione latente alla coscienza che la ridesta. Così il cosiddetto male, materia oppositiva, nasce insieme al cosiddetto bene, coscienza o Cristo. E con questa opposizione che il discepolo ha a che fare quando costruisce le forme destinate a portare in manifestazione la coscienza del piano. Egli fa ciò ben sapendo che l'armonia su questo pianeta viene conosciuta attraverso il conflitto. Egli deve dunque constatare il conflitto che verrà generato nella forma di sua creazione e con saggezza tenerne conto.
Fermati. Allora, ritorniamo un po' indietro perché qui c'è tanta carne al fuoco. Dunque, intanto questo termine, luce. Luce è il principio il cui riflesso è proprio la sostanza, la materia dormiente. Qui siamo appunto nel momento della creazione. Della creazione non solo della dimensione buddhica, quindi la coscienza che come anima si manifesta per creare altri mondi. Questa luce, che è questa materia addormentata, questa oscurità che attraverso quel suono viene risvegliata e quindi si illumina, ci fa comprendere come anche nella Genesi, che conosciamo tutti quanti, lo spirito che aleggiava sulle acque con quella oscurità e fu la luce, ci narra di un risveglio, non tanto di una prima creazione, ma di un risveglio ciclico, di creazioni che si susseguono ciclicamente. E naturalmente qui ci dice questa materia addormentata che ha già attraversato tutto un ciclo precedente. Ci viene detto in altri testi, la prima incarnazione del nostro sistema solare. Nella prima incarnazione del nostro sistema solare si è sviluppata la materia. Poi, come tutti i grandi cicli, questa evoluzione, questo sviluppo si è fermato. Queste vite che hanno percorso questo ciclo evolutivo nel primo sistema solare, la prima incarnazione di quel sistema, sono entrate in un sonno profondo, come avviene sempre al termine di un ciclo. La morte ne è un esempio. Viene detto pralaya, quello stato in cui la coscienza stessa o le vite che hanno fatto parte di quell'onda di vita, finiscono quel loro ciclo in un lungo pralaya, un lungo sonno, dopo aver agito per evolvere. Quindi c'è una materia dormiente. E questa materia, questa sostanza, è quella che quel primo movimento, la coscienza, il suono, va a intercettare. La trova dormiente come la bella addormentata nel bosco e quale principe azzurro la risveglia. Questo è il senso di quella fiaba. Dunque, ecco che quella materia si risveglia e si illumina, poiché la luce è proprio la qualità della materia. Fotoni, materia. Diremo la materia che viene eccitata o fecondata dallo spirito. Ecco, si emettono dei fotoni, luce. E allora, intanto, comprendiamo che compito della coscienza è illuminare la sostanza, illuminare l'ambiente, cioè portare quell'impulso al risveglio. E la coscienza stessa, per prima cosa, per compiere questo percorso stupendo, deve risvegliarsi a se stessa. Cosa significa? Riconoscere che non è i propri corpi, ma è la coscienza. Dunque, vedete, questo è il primo punto. E quindi questo suono, soffiando su quella materia dormiente, la risveglia e la illumina. E si crea il principio luce, secondo movimento, secondo principio. Bene, allora, questa materia che adesso è risvegliata può poiché è frutto dello sviluppo, dell'evoluzione, della prima incarnazione del sistema solare, ha in sé una certa qualità. Quella qualità di cui è impregnata è in opposizione alla qualità di cui è impregnata la coscienza stessa. Ed ecco la prima opposizione. Due qualità che devono scoprirsi e riconoscersi complementari, ma all'inizio non lo sono. E dunque il conflitto, dunque l'opposizione della materia. E per riuscire a sconfiggere la separatività rappresentata attraverso questo conflitto, la coscienza si sacrifica proprio andandosi a imprigionare entro quella prima forma, quel primo Deva che essa stessa crea. Questo è il suo grande sacrificio, perché sa che solo attraverso questo sacrificio può compiere il progetto divino, può compiere quel miracolo dalla separatività alla fusione unitaria. Dunque, bene e male, o l'opposizione della materia e la coscienza cristica, nascono insieme e si sposano necessariamente insieme. E quindi il senso di quel conflitto è un senso divino, il conflitto che porta all'armonia. Potremmo dire sintesi degli opposti, che dapprima avviene mediante la giusta tensione del riconoscimento della loro complementarietà, cioè riconoscendo l'altro, questo ci riguarda, perché noi dobbiamo portare questi concetti che sono metafisici, li dobbiamo portare nella nostra praticità. E allora questo compito ce l'abbiamo ogni giorno, quando dapprima nel riconoscimento dell'altro superiamo il primo ostacolo e ci poniamo complementari, cambiamo verso a quella opposizione data dalla diversità, perché la diversità dapprima si presenta come opposizione, lo sappiamo, è inutile negarcelo. Ma cambiando verso a quella posizione, facciamo sì che si crei tra i due opposti, tra quella coppia di opposti, una giusta tensione. È come se tutti e due le tirassero in direzione opposta rispetto all'unico centro da cui sortiscono. In questo modo si crea una giusta tensione, una linea retta che li unisce e attraverso questa linea retta incomincia una relazione tra i due opposti. Linea retta significa canale retto, quindi dritto, sgombro, e la comunicazione può avvenire tra A e B, in questo caso tra la coscienza e la sostanza. E dunque, mano a mano, questo conflitto viene trasformato in armonia, fino a divenire fusione, sintesi, come in una relazione di coppia. Tutte le relazioni sono di coppia, quando vengono due a due, dunque anche quando vengono in gruppo. Ci sono sempre due parti che si incontrano, il gruppo è un elemento che entra in un gruppo. Allora, comprendiamo che questa conflittualità è necessaria e assume il significato proprio di riconoscere dapprima, è un percorso, riconoscere dapprima la complementarietà per arrivare poi alla sintesi, alla fusione. Dunque qui siamo nel secondo movimento, è stata creata la luce, la materia si è svegliata e quindi adesso può collaborare. Ma questa collaborazione sarà frutto di un lungo lavoro di comunicazione, di scambio, di ascolto, di comprensione dell'altro. La fusione non è che i due divengono uno, anche questo è un concetto che dobbiamo avere chiaro. La fusione è delle qualità intrinseche dei due aspetti. Prendiamo due opposti, caldo e freddo. Caldo, sappiamo, li personifichiamo per un istante, in questo esempio, caldo è una qualità ben specifica, freddo è un'altra qualità opposta al caldo. Quando facciamo sintesi, non è che il caldo e il freddo diventano uno, questo è un po' più No difficile, ma dobbiamo fare uno sforzo ulteriore per comprenderlo, cioè un'espansione di cuore e di coscienza per comprenderlo. I due divengono uno nel senso che ognuno assorbe le qualità dell'altro e questo è stupendo perché questa è la legge d'amore. Non va mai a cambiare una persona, non va mai a imporre qualche cosa che non le appartiene, ma è un arricchimento. La fusione è un arricchimento delle qualità dell'altro, le qualità, non i difetti. Quindi comprendiamo bene che quale sia il progetto divino, che è quello che pur nella diversità, quando si arriva a sintesi, ogni entità sintetica ha in sé tutte le qualità della diversità. Questo è stupendo, potremmo dire tutti i profumi degli altri fiori, compreso il suo. Questa è la fusione. Si fondono le qualità e ognuno le assimila e le assorbe, tutte quelle dell'altro. Di modo che quella unità di coscienza che è anche unica, diventi sempre più lo specchio unico della molteplicità. Ognuno di noi ha in sé il tutto. Questo è il concetto poetico, oserei dire, della sintesi della fusione. Non spariscono in una, ma vengono armonizzate in un tutto. Ditemi se non è stupendo.
È bellissimo sicuramente, anche perché questo è lo scopo per cui siamo stati creati, infatti, visto che noi rispecchiamo appunto, siamo stati creati simili al creatore, no? Che include tutto, compenetra tutto, eppure si diversifica in tutto, no? Noi
Sì.
abbiamo tutte queste qualità, chiamiamole così, che dobbiamo metterle in luce.
Giustissimo, l'hai detto in modo molto semplice ma molto efficace, grazie. E Enrico, volevi dire?
Io rispondevo che era meraviglioso il passaggio sulla sintesi, mi è piaciuto molto.
E quando si incomincia a viverlo e comincerai a viverlo, ti piacerà ancora di più, Enrico.
Bene.
Perché tutto va portato poi, no, proprio nel vissuto, nel nostro vissuto. Altri commenti volevo
Volevo
sentire.
sapere soltanto praticamente qual è la sintesi del canto perfetto.
Il bello di tutto questo è che la sintesi del caldo e del freddo, di qualsiasi coppia di opposti, ha un valore soggettivo, altrimenti sarebbe imposta. Il valore soggettivo perché deriva proprio da quella fusione, siccome ogni fusione, ogni sposalizio è a sé, è unico, risponde alla soggettività poiché risponde alla coscienza e la coscienza è soggettiva, non potremo mai oggettivizzarlo. E tutti gli sforzi per oggettivizzare la soggettività sono vani. Con buona pace degli antroposofi e di Steiner, che cercava a tutti i costi l'oggettivazione della soggettività. Non è possibile,
Infatti.
perché si perderebbe il principio di unicità. C'è!
Infatti non c'è la sintesi tra caldo e freddo. Ognuno sta caldo e freddo contemporaneamente,
Esatto,
esserci.
esatto.
Perché scompaiono poi le qualità se si va a fare qualche cosa al di fuori di questi due opposti.
E c'è il momento in cui il freddo si rivela caldo, c'è il momento in cui il
Infatti.
caldo si rivela freddo.
Come
Einstein, bravo,
ghiaccio bollente, no?
questo è un ossimoro, e Einstein la chiamava legge della relatività. Eh?
Comunque per
Ecco.
fare sintesi si esce al di fuori della linea retta che unisce i due opposti. Dovremmo elevarci al di fuori dei due opposti.
Diciamo che si trova il centro. E siccome il centro di sintesi non è mai a metà in orizzontale, ma è sempre quel vertice che unisce i due opposti. Quindi c'è un'elevazione in potenza, un'elevazione diciamo ad un livello superiore che è il livello dell'anima. Solo a livello dell'anima si riesce a trovare quella sintesi.
Infatti.
Tu che siamo al secondo punto, quindi luce è stata creata. Abbiamo compreso perché si deve constatare quel conflitto e perché bisogna tenerne conto. Inizialmente ogni creazione è conflittuale. perché è stato un impulso di coscienza che è stato imprigionato dentro a una forma materica. E quindi fa parte, come dire, degli strumenti di evoluzione e di crescita su questo pianeta.
Sì, dovevo leggere anche le ultime due righe
Sì.
che non avevo letto. Allora, perché dunque creare? Egli si chiede. Perché è soltanto attraverso la creazione di nuove forme coerenti col piano divino che il karma planetario può essere risolto.
Sì, perché ci dice, perché dunque creare se io devo portare conflitto, no? Se questa creazione porta in sé conflitto? E ci dice perché comunque così il karma può essere risolto. Dunque ci dice tanto qua. Dici, Enrico.
Sì, appunto, è molto bello il passaggio della Genesi e quindi del suono, che poi diventa luce, quindi che attiva l'oscuro primordiale, la materia,
Sì. Sì.
forma questa intelligenza.
Sì.
Appunto quanta responsabilità c'è poi in ogni forma che noi creiamo, a partire appunto dal pensiero. Seguito le parole, poi ovviamente anche le forme più materiali, più concrete, quanta responsabilità c'è in questo e quanto in questo, questa responsabilità c'è anche l'obiettivo di riuscire poi a creare delle forme corrette, adeguate, armoniche e risonanti con quello che dobbiamo creare, vogliamo creare, è anche l'obiettivo che ci prefiggiamo col corso. E su questo tentativo ovviamente metterci quella nota dell'anima, quell'amore che appunto eleva la vibrazione, no? E da là poi ovviamente insomma si passa a quello che possono essere gli intuiti, quindi la
Giusto.
possibilità di creare grazie all'intuito, no? Quando si percepisce con la forza, ma crearlo appunto prevaricando quel desiderio emotivo.
Sì.
Quindi c'è la possibilità poi di essere più responsabili in ogni forma che creiamo,
Benissimo.
comprendendo che ci crea anche il conflitto interiore, quindi insomma.
Eh certo, anche quello, dobbiamo passare anche attraverso quel conflitto interiore perché fa parte del gioco. Grazie, caro.
Grazie.
Passiamo quindi al terzo punto, al colore che legge, credo, Francesca.
Colore, il suono, parola, risuonando entro la sua sfera di luce, produce tre colori: volontà divina, amore divino e divina intelligenza, che si fondono e si mescolano in un unico colore. Quel colore, il cui riflesso nel quaternario interiore, è l'elemento fuoco, è in realtà manas, il principio della mente, che divampa e afferma la parola.
Sì, allora fermiamoci qui per comprendere che adesso quel colore finalmente, il principio colore, è il principio di Manas. Ora l'anima in questa sua creazione è arrivata a creare il principio della mente. Manas in sanscrito, mente in italiano. Dunque, ancora vediamo qui che per creare un nuovo principio, si procede, il divino, l'anima procede per fusione. Ancora una nuova sintesi dei tre in uno, mantenendo ognuno le qualità dell'altro, e solo in questo modo i tre fuochi rifondendosi creano un nuovo principio, la mente. Questo è il terzo movimento e questo è il terzo involucro di cui si riveste l'anima o coscienza nella dimensione buddica e che darà esistenza successivamente al piano mentale. Naturalmente, quando viene creato questo principio, per effetto di quell'opposizione della materia di cui abbiamo detto prima, il creatore e la sua creazione non sono più uno, cioè avviene una separazione tra il creatore e la propria creazione. Questo è un momento importante, perché è solo in questo modo che si possono creare i molti, perché se la creazione non si separasse mai dal suo creatore, non ci sarebbero mai due. o 3 o 4 o 5, ma ci sarebbe sempre uno, che rimarrebbe uno. Invece così succede che vi è una separazione. E certo, perché si devono creare delle unità di coscienza. Dunque, è proprio il principio mente, il principio manas, che fa sì che il creatore e la sua forma non siano più uno. E la coscienza rimane imprigionata in quel corpo, in quei vari gusci, involucri, che vanno a costituire, in questo caso, il deva dell'anima. E nel caso delle creazioni che noi facciamo, le varie forme. Questo colore è il colore proprio della qualità, come dire che quel fuoco di sintesi produce quella qualità della mente, la qualità del pensiero. Siamo proprio nella Genesi qua, eh? Tuttavia, Francesca ci dice, il principio della mente che divampa e afferma la parola, certo, perché è il pensiero che afferma il suono, che è la parola di Dio. Quindi la mente afferma la parola, il proposito di Dio. In altri termini ci dice è la mente, è con la mente che si crea. E infatti lo sappiamo perché la mente, il progetto lo prende attraverso l'intuizione, però poi serve che venga proiettato dalla mente, che è un grande proiettore, per cui poi quel pensiero diventa una azione. Dunque, proseguiamo, Francesca.
Tuttavia, uno dei tre colori di intelligenza in questo sistema planetario conferisce a Manas una natura che è in contraddizione con il proposito dell'anima.
L'abbiamo visto, Francesca, perché è proprio quell'intelligenza che era quella materia prima, no? Che era già oppositiva alla coscienza. Quindi non ci stupiamo adesso che anche il principio mente sia oppositivo alla coscienza, giusto? Ed è quello che nella filosofia orientale viene detto quando ci dice che la mente mente, parla di questa opposizione, ma è la mente concreta, quella mente con cui la personalità, no? Che va a costituire il veicolo mentale della personalità, quella mente, ma il principio manas, la coscienza entro quel principio, no. La coscienza entro quel principio è la verità stessa. Dunque dobbiamo innalzarci a quel principio se vogliamo cogliere la verità. Se stiamo invece nella mente entro la persona, quella mente è separativa e ci mente, non ci fa vedere la verità.
È tuttavia soltanto attraverso la mente che l'anima può manifestare il suo intento. È di questo particolare colore o natura della mente che l'anima si occupa quando cerca la liberazione dalla sua prigione. Esso costituisce l'illusione del piano mentale con cui l'iniziato deve trattare quando vuole servire il piano.
E qui, Francesca, mi piacerebbe che tu appunto ci dicessi nella tua esperienza proprio di tutta questa difficoltà. Qui c'è tutta la sofferenza del mondo, che poi viene, come dire, sfocia, trova la via di minor resistenza nella sostanza astrale, quindi nel desiderio e tutta la sofferenza che provoca, nelle emozioni e nei sentimenti mal vissuti, ma nasce proprio da qui, nasce proprio da quel principio mente che è oppositivo. Quando ci dice tuttavia solo attraverso la mente che l'anima può manifestare il suo intento, Francesca, perché noi possiamo sentire quanto vogliamo, ma se non pensiamo non trasformiamo un'idea in qualche cosa che si realizzi. Cioè per poter trasformare un'idea che recepiamo dal piano buddico e farla divenire un'azione. Detto in modo semplice, come facciamo? Dobbiamo trasformare quell'idea in un pensiero. Non è così?
Trasformiamo un'idea in un pensiero e lo mettiamo in esperienza.
Sì, perché lo mettiamo in azione. E prima di metterlo in azione, quell'idea che attraverso la mente, utilizzandola bene, riusciamo a tradurre quell'idea in un pensiero, prima che divenga un'azione, deve subire un altro passaggio. che è quello che vedremo subito dopo. Per ora abbiamo visto che la coscienza è stata posta in movimento e quello è il suono. Ma perché quella coscienza possa esprimersi, ha bisogno di costruirsi dei veicoli di espressione. Un veicolo, un corpo di espressione che ha varie qualità. Ognuna di queste qualità è un veicolo di espressione. Allora, la coscienza come primo veicolo ha il suono, come secondo veicolo ha la luce. Come terzo veicolo ha il colore, poi vediamo che come quarto veicolo, quarto ed ultimo, ha la vibrazione. Ed è con questo che poi compirà la sua creazione. Dunque, Francesca, allora, per semplificare il tutto, ok? Diciamo che la coscienza, che è l'anima, se non va a crearsi un suo involucro, cioè un suo corpo di espressione fatto di sostanza buddhica, non può andare a creare i mondi come noi li conosciamo, cioè il mondo del pensiero, il mondo delle emozioni e il mondo della fisicità. Quindi, quando e così fa per tutte le forme che va a creare, ma la prima forma che va a creare è il proprio veicolo di espressione fatto di sostanza buddhica. E qui ci sta descrivendo come lo fa. Lo fa con vari movimenti, cioè dando vita a questi principi. Che poi sono i principi che serviranno anche noi, che andranno a creare questo mondo, fin tanto al mondo fenomenico. Il principio del suono, il principio della luce, il principio del colore e il principio della vibrazione. Questi principi hanno i loro riflessi in aria, terra, fuoco, acqua. E quindi quando noi andiamo dentro al nostro cervello a miscelare terra, aria, fuoco, acqua per costruire proprio come si fa col fango, no? Per andare a plasmare le nostre forme, che sono prima di tutto una forma pensiero, poi una forma di sentimento, poi una forma vitale, poi una forma manifesta, cioè apparente. Noi utilizziamo la stessa modalità che utilizza l'anima quando crea il suo deva dell'anima, cioè il suo corpo buddico di espressione, che è fatto di questi quattro principi. Ognuno di questi principi ha un involucro. Questo ci fa comprendere che ogni forma è fatta di quattro involucri. È come impastare una torta, Francesca. Se sbagliamo le dosi, la torta non viene buona, non lievita, va netta nel forno. Se invece mettiamo le dosi giuste, quella torta ci viene bella e profumata e gustosa. Sappiamo che gli ingredienti per fare quella torta sono quattro: suono, luce, colore e vibrazione. Che nel nostro caso, nel nostro piano, cioè nei tre piani mentale, emotivo ed eterico-fisico, si chiamano aria, terra, fuoco, acqua. I famosi quattro elementi. Ma quei quattro elementi qui non sono altro che il riflesso di quei quattro principi di sostanza buddhica, cioè su. Nel piano dell'anima adombrante. E allora ci hanno dato il primo esempio di come l'anima crea i suoi deva per dirci: vedete, così come l'anima crea il suo deva dell'anima, di sostanza buddhica, con quei quattro involucri di sostanza buddhica, così voi, entro al cervello, potete creare i quattro involucri di ogni forma. Dunque, il concetto qua, quando siamo arrivati al fuoco della mente, è che per dissolvere l'illusione mentale occorre incendiare la mente con il fuoco superiore dell'anima. Cioè, quando ci dice attenzione, perché la mente è separativa, la mente mente, e quella mente, per non renderla separativa, bisogna che noi la incendiamo, quindi è fuoco su fuoco. Non è fu il fuoco, se noi gli mettiamo l'acqua sopra, si spegne. Invece, per poter colorare giustamente quel fuoco, dobbiamo aggiungere dell'altro fuoco, che è il fuoco dell'anima, è il fuoco dell'amore in azione. Che cos'è l'amore in azione?
Beh, l'amore in azione è quando noi siamo connessi con il cuore e ci eleviamo di vibrazione e quindi automaticamente saliamo nella mente superiore e da lì dirigiamo il nostro intento, cioè.
Bene. E quando noi la riceviamo, quell'amore in azione, che cos'è? Hai detto giusto, è solo che tu hai fatto il percorso dal basso verso l'alto. Invece, quando questo amore in azione lo riceviamo, cioè dal
proposito divino, è direttamente il proposito divino
che ci arriva sotto forma di.
di intuizione, di
Benissimo, eccola
materializzazione.
lì. L'intuizione è l'amore in azione. Quindi comprendiamo bene perché è importante, perché è attraverso l'intuizione che noi riusciamo poi a creare quella giusta proporzione degli elementi aria, terra, fuoco e acqua nel cervello per creare la giusta forma. Ok? Arriviamo alla vibrazione.
Vibrazione. Il creatore guarda la sua creatura, ormai prigioniera e separata da lui. E
Perché è prigioniera?
perché ha creato ormai il Deva, diciamo, il
Il
Deva
terzo
esteriore anche.
involucro del principio Manas.
Quindi ormai è separato dallo spirito, dal proposito
Giusto, perché quella
originario.
mente è oppositiva alla coscienza.
Fa quindi risuonare quella nota, che è la sua vita, che è la sua vita. L'anima, prigioniera entro Manas, risponde e la parola inizia a vibrare in un'onda che crea lo spazio-tempo.
Questo è importante. Comprendiamo come viene creato lo spazio-tempo. È quella parola che, soffiata dentro al fuoco, produce un'onda. Anche qui c'è una fusione di fuochi che produce quell'onda che noi chiamiamo spazio-tempo. Dunque, lo spazio-tempo non è altro che l'onda propagativa del fuoco della mente. Comprendete questo concetto? Che cosa significa questo? Che tutto quello che per noi è spazio e tempo è un'onda mentale. È tutto nel pensiero. E quando noi diciamo non c'è niente di reale qua, questa è tutta illusione, è tutta una proiezione del pensiero. Lo spazio-tempo, ce lo dice qui, è una propagazione di un'onda di pensiero. Il pensiero che crea, sì, certo. È il pensiero di Dio, è il pensiero dell'anima ed è il pensiero di un essere umano che ha somiglianza di Dio. Noi creiamo lo spazio e il tempo attraverso l'onda del pensiero. Se non ci fosse pensiero, non ci sarebbe universo manifesto, poiché non ci sarebbe quell'onda propagativa che crea la vibrazione, che è il principio vibrazione, che è l'elemento acqua ed è scaturito dal fuoco della mente. Io comprendo che sono dei concetti un po' così, non proprio immediati. Ma qui siamo proprio nel cuore della creazione. Lo traduciamo nel fatto che quello che noi consideriamo spazio, e quindi tempo per percorrerlo, è un'illusione, perché è frutto dell'onda della mente, dell'onda del pensiero. Noi siamo in questa illusione, per cui per andare da Paestum a Milano devo prendere un aereo, un treno, e se vado a piedi ci impiego un anno. Ma ciò non di meno, siamo dentro all'illusione spazio-temporale. Siamo in un sogno, come diceva Shakespeare. Siamo fatti della stessa sostanza dei sogni, cioè pensiero. Chapeau a Shakespeare, che lo aveva compreso. Chapeau a Dante, che lo aveva compreso. Chapeau a Pitagora, che lo aveva compreso, e così a tutti quei incarnazioni di maestri che hanno cercato di trasmetterlo all'umanità. Quindi Lorena, torniamo a te.
Così, il quarto principio di cui l'elemento acqua è un riflesso inferiore viene creato dal suono che risveglia la luce e successivamente fa vibrare l'anima entro il suo involucro di colore. L'onda porta in manifestazione l'attività entro cui la forma si collega ed interagisce con tutte le altre forme.
Dunque, Lorena, prima che tu commenti, voglio aggiungere questo commento che ho fatto perché così tu puoi agganciarti anche questo, ok?
Sì.
Ed è questo, qui dice così si collega la forma a tutte le altre forme. Quindi siamo nel molteplice perché lo spazio-tempo crea immediatamente il molteplice e comprendiamo anche come quella vibrazione, che poi è l'elemento acqua, nello spazio-tempo, sia l'elemento di aggregazione e unione. Infatti l'acqua proprio questa funzione ha. L'acqua aggrega e unisce tutto dove va, no? È per quello che l'acqua non ha una forma precisa, perché prende la forma di qualsiasi contenitore, ma unisce tutto, penetra in tutto. Quindi l'acqua è veramente il riflesso di quella vibrazione che tutto unisce, poiché unisce tutto il molteplice, nello spazio-tempo. Aggregazione e unione, quindi l'acquosità emotiva, perché l'acqua, sappiamo, le emozioni sono assimilabili all'acqua, emozioni e sentimenti, quindi la sostanza astrale è quell'acqua. E allora l'acquosità emotiva che unisce gli esseri umani in una relazione indissolubile. Noi siamo uniti in indissolubile relazione attraverso l'elemento acqua, quindi lo spazio-tempo. E qui tutto si fonde, il pensiero che diventa sentimento, emozione, relazione, acqua. Piano piano, questa lezione, che è difficile per un certo aspetto, non dobbiamo comprenderla con la testa. È una magia questa lezione. Dobbiamo lasciare che penetri dentro di noi senza cercare di comprenderla con la testa. Sono i quattro principi che lavoreranno dentro di noi e andranno a portare in proporzione armonica gli elementi di aria, terra, fuoco e acqua di cui sono composti i nostri corpi. Questa lezione è una vera e propria magia che fa l'anima. Dobbiamo solo lasciarci trasportare in questa magia. Adesso ti do la parola, Lorena.
Ho avuto questa immagine di quest'acqua nelle nostre, nei nostri spazi intracellulari, proprio del nostro corpo. E quindi, sì, come dire, proprio la magia dell'acqua e quanto è importante che sia appunto nella giusta proporzione, proprio io l'ho vista nel nostro corpo umano, quanto un eccesso d'acqua o una carenza d'acqua crea degli squilibri pazzeschi nel nostro corpo e di conseguenza, ovviamente come in noi, così nell'universo.
Certo,
E
giustissimo.
quindi siamo noi il microcosmo, e quindi ho visto il macrocosmo, no? Quindi l'importanza proprio di questi ingredienti, di come devono essere ben proporzionati. Ed è un altro modo di vedere le cose. Quindi quando siamo preda di questi eccessi emozionali, quindi abbiamo tanta acqua, forse sarà più facile, dopo questa lezione, immediatamente, non lo so, immediatamente è una grande parola, ma diciamo ristabilire quelle giuste proporzioni. O quantomeno mettere il pensiero per riequilibrare questo. E penso che sarà una settimana interessante, Edoardo, questo mi viene
Sì.
da dire.
Sì, perché piano piano questi principi penetreranno dentro di noi, dentro la nostra coscienza, dentro la nostra mente, dentro il nostro corpo emotivo, fin tanto dentro il nostro corpo fisico. E se lasciamo che operino, perché questi sono i quattro principi del divino che si manifesta: suono, luce, colore, vibrazione, all'interno della persona e quindi vanno a manipolare, come bene hai detto tu, aria, terra, fuoco e acqua. Se ne comprendiamo l'importanza, comprenderemo che non è solo teoria astrusa.
Direi che siamo ricettivi, rimaniamo in questo spazio ricettivo proprio di ascolto e vediamo come misceliamo quotidianamente questi ingredienti, diciamo.
Bene, questo è proprio
sempre
l'apporto
con un
pratico.
occhio. Sì, questa è la parte pratica, sempre con un occhio appunto al macro, quindi vedere questa doppia. Quindi tutto questo mondo di triangoli, no? Superiore, inferiore, continuamente comincia a vedere tutte i collegamenti, non so, no? Tra piccolo e grande, continuamente. Quindi un ulteriore spunto, diciamo.
Ok, allora, finisci di leggere la seconda parte di questa vibrazione.
Suono, luce, colore, vibrazione sono stati così creati e il Deva dell'anima, i quattro involucri in cui la coscienza è involta con il suo corpo causale, ossia il veicolo della mente superiore, con cui l'anima creatrice diventa causa di manifestazione. Vive in una dimensione, quella buddhica, ancora di sopra e di fuori dei tre mondi d'apparenza, ma entro l'aura del suo creatore. Allo stesso modo viene creata una persona prima della sua nascita, nei tre mondi o dimensioni dello sforzo umano.
Sì, qua ci dice che appunto questo è il Deva dell'anima. Passiamo quindi ai tre mondi dello sforzo umano.
I quattro elementi principianti che costituiscono la sostanza fondamentale buddhica danno origine, nello stesso ordine, ai loro riflessi o elementi di aria, terra, fuoco e acqua, di cui sono costituite, combinandosi in equazioni differenti, le dimensioni o piani della materia sottostanti il piano buddhico, ossia piano mentale inferiore, piano astrale o emotivo, piano eterico e fisico.
Bene, fermati un attimo.
Il mentale inferiore è una precipitazione in una frequenza inferiore dei quattro elementi principianti in un'equazione che dà la prevalenza al fuoco. L'astrale è una precipitazione dei quattro in un'equazione che dà all'acqua la sua prevalenza. L'eterico è una precipitazione dei quattro in una equazione che dà la prevalenza alla terra. L'aria è presente ugualmente dovunque, essendo il riflesso di quel suono che è la prima emanazione della coscienza divina. Il piano fisico o di apparenza è prodotto dall'abitante o guardiano della soglia, come una deformazione di aria, terra e fuoco e acqua. Quando l'abitante sarà sopraffatto o trasmutato dall'angelo della presenza, il piano fisico non sarà più. Per tutto il tempo in cui l'anima è prigioniera dell'abitante, è condannata alla ruota delle rinascite nel dominio di apparenza. Ecco,
Bene, fermati,
se
fermati. Sì.
posso
Sì?
dire la mia che mi è venuta adesso, è una cosa che trovo fondamentale in questo testo, è che finalmente si parla del fatto che non è la persona con la sua volontà, combattendo, non so, le forze oscure, non si sa che cosa, che vince il guardiano della soglia. È l'angelo della presenza che fa questo lavoro. Una volta,
Giusto.
ecco, questo era un argomento che è stato toccato anche un po' di tempo fa
Sì, è vero.
e che riguarda, dal mio punto di vista, questo combattimento piuttosto perché effettivamente facevano i mistici a un certo punto.
Sì?
Invece, arrendendosi all'anima, praticamente è l'anima stessa che compie questo lavoro. Ecco, questo è il mio punto di vista.
Sì, è che è rispettabilissimo. Diciamo che, allora, la via mistica, che era proprio di un abbandono totale, no? Diciamo, a quest'angelo della presenza, anche se loro non sapevano neanche, no? Il mistico non conosceva nemmeno questo termine, o angelo solare, viene detto, che poi è l'anima, no? È il Deva dell'anima, cioè è il corpo buddico attraverso il quale l'anima adombrante si manifesta e può rilasciare la sua luce. Che per noi è intuizione, Noi la riceviamo come intuizione. Quindi il mistico si veramente affidava completamente, senza nessun tipo di conoscenza. Ora, attualmente, cosa ci viene richiesto? Naturalmente il mistico ha aperto la strada. Viene richiesto all'occultista, quindi al conoscitore che fa proprio, viene richiesto di consapevolmente mantenere retto e aperto quel canale. Mentre per il mistico era facile, perché lo faceva attraverso la via dell'affidamento totale, la via del cuore, adesso viene richiesto che ciò venga fatto con volontà, amore e intelligenza, cioè le tre insieme, e quindi venga fatto in modo consapevole. Questa costruzione di questo canale attraverso cui appunto scenderà questo angelo della presenza, scende questa luce dell'anima, deve essere fatto in modo sapiente. E quindi ricostruita l'antacarana, che è proprio quel canale, ricostruito attraverso lo studio, la sperimentazione e il servizio. Questo è quello che ci viene richiesto. Perché ora viene richiesto che dalla evoluzione mistica, dal percorso mistico, si arrivi adesso a quello occultista, quello esoterico? Perché ciò permette a tutta l'umanità di poter giungere a questo traguardo. Attraverso la conoscenza, attraverso la sperimentazione, tutti, non solo quelli che allora erano mistici, che erano pronti per affidarsi al divino, ma tutti oggi possono giungere a questo traguardo perché sono state date queste tecniche, questa via di conoscenza. Questa è la differenza. Ed è una differenza evolutiva, cioè viene detto adesso è il momento in cui si deve allargare questa opportunità. E come la si allarga? Attraverso la via della conoscenza. Naturalmente quella del cuore deve sempre essere aperto, perché la via della conoscenza senza il cuore aperto non può essere frequentata, non può essere percorsa. Quindi il cuore aperto, quello che una volta era tutto ciò che serviva, cioè la via mistica, adesso è l'aspetto preparatorio senza il quale non si può accedere ad una consapevole costruzione, manutenzione, mantenimento di quel canale in modo volitivo, consapevole, tra la persona e l'anima adombrante. Ok, ho chiarito questo concetto.
Scusa un attimo, Edoardo, lo hai chiarito, però quello che a me sorprende è questo aspetto che è stato, insomma, tirato in ballo qualche volta, cioè del combattimento della persona con le forze oscure. A me sembra una cosa così campata in aria. Dal mio punto di vista è chiaro che bisogna sviluppare le qualità.
Dunque, chiariamo anche questo, aspetta, chiariamo anche questo allora, Tatiana. Questo combattimento con le forze oscure è un combattimento interiore, perché le forze oscure agiscono attraverso l'ombra che è dentro di noi, cioè il nostro lato oscuro, cioè il nostro lato in ombra, cioè ciò che ancora non è portato alla luce dell'anima, alla luce della coscienza. Quindi il lavoro è sempre lo stesso, quello di portare quella luce dell'anima sul subconscio, sull'inconscio, sul emotivo e tutti quegli aspetti dell'emotivo non ancora risolti, sull'illusione mentale. Questo è il combattimento con le forze oscure. È sempre un combattimento, se vogliamo, interiore. Lo chiamiamo male cosmico, ma è sempre la nostra ombra, ciò che non è stato ancora illuminato dall'anima. Ho chiarito meglio questo aspetto qua?
Sì, adesso è veramente chiarito. Sì, certo, eliminando e quindi facendo emergere le qualità.
E certo.
Piuttosto che bastonare i difetti, ecco.
Infatti, quindi questo che hai detto tu adesso, no, questa metafora, diciamo che non è nel bastonare i difetti, vuol dire non è che me la vado a prendere con i maghi neri, no? Andando a cercare e scovare i maghi neri, no. È tutto un lavoro, mano a mano che io porto luce dentro di me, quei maghi neri che ci sono fuori, perché ce ne sono, non avranno più presa su di me. Perché la loro presa è sul mio aspetto in ombra, non è che agiscono
Certo, sì, adesso è chiaro,
È
sì,
chiaro?
diventa chiaro tutto, sì, grazie.
Quindi è proprio il lavoro di mandare quella luce dell'anima con tutte le varie tecniche e sistemi. Poi è chiaro che la tecnica principe è quella di porsi a servizio. Quando arriva quello, sei già arrivata alla terza iniziazione, hai già percorso il percorso, eh? Quindi bisogna insegnare anche delle tecniche del come se, del come arrivare a quello stato. Benissimo, grazie Tatiana. Quindi adesso l'altra parte la legge Teresa. Ok,
Sì,
vai Teresa.
eccomi qua. Coloro che leggono, studiano e meditano su questi insegnamenti sono già impegnati in questo processo creativo durante le ore in cui il corpo dorme. Le nuove espansioni di coscienza che si ottengono attraverso l'esperienza in coscienza sono concepite e ricevono forma dallo stesso studente anima centrato quando egli agisce nella vita di gruppo ashramico ogni notte. È compito suo guidare queste nuove esperienze e manifestazioni per impattare e imprimere il cervello in modo tale da farle nascere nella coscienza fisica, astrale e mentale. Il karma umano, il karma nazionale, di gruppo, individuale, vengono osservati e spiegati, vale a dire che ne viene fatto un uso corretto in servizio al piano, quando vengono create esperienze che li risolveranno tutti nella legge e nell'ordine divino.
Sì, fermati qui. E allora adesso, dacci la tua interpretazione.
Beh, ci viene detto spesso che sappiamo che c'è questa famosa scuola notturna ed effettivamente è così. Per quanto riguarda la mia esperienza personale, devo dire che spesso mi sono trovata ad avere una giornata sufficientemente turbolenta, ma il mattino poi mi sono risvegliata con un equilibrio, diciamo così, inatteso, no? Proprio perché evidentemente di notte c'è questo lavoro che viene fatto.
Diciamolo bene, cioè spieghiamolo meglio, quindi perché di notte cosa succede? Dove si va?
Si va alla scuola, praticamente alla famosa scuola notturna, quindi si va, diciamo così,
Nell'ashram, a
nell'ashram, esatto,
secondo il
seguendo
raggio della propria anima. Noi
l'anima, certo.
sappiamo che siamo qui, le persone che fanno questo corso, tranne qualche eccezione, ma non lo sappiamo. Diciamo quindi che tutte appartengono, sono anime o di primo, o di secondo o di settimo raggio,
Sì,
perché noi stiamo
esatto.
facendo l'insegnamento del ashram di sintesi, che è un ashram che sintetizza le qualità del primo, del secondo e del settimo raggio. Quindi un ashram che porta volontà, amore e intelligenza in manifestazione.
Manifestazione. Esatto. E quindi, appunto, risvegliandomi in una condizione decisamente di grande equilibrio, cerco poi come dire, di portare questo equilibrio nella mia giornata e soprattutto di rivalutare alla luce di questo equilibrio ritrovato quello che il giorno prima mi aveva praticamente condotto in uno stato, diciamo così, di squilibrio. E quindi questo, voglio dire, è un esercizio che faccio continuamente, di cui sono anche consapevole e porta anche molta gioia perché delle volte, insomma, non mi piace proprio tanto quello che, come dire, che vivo, che riscontro, e quindi insomma a volte mi sembra di tornare indietro, però sappiamo molto bene quanto è dura questa lotta, come si diceva prima, tra il guardiano della soglia dell'anima, e quindi praticamente è così, bisogna continuamente lavorare. Ecco.
Ecco, e quando questo che è stato elaborato durante, diciamo, la nostra istruzione notturna, quindi mentre il corpo dorme, ma la coscienza è nell'ashram e fa la vera condivisione nell'ashram di sintesi, poi qua ci dice è compito suo guidare queste nuove esperienze in manifestazione, e cioè al mattino quando si sveglia e con la meditazione di ricezione, quella che noi facciamo nel ciclo, andare proprio a portare quell'insegnamento, no, che si è ricevuto durante la notte, portarlo nel cervello, e qui comprendiamo perché poi andiamo a riplasmare aria, terra, fuoco e acqua, eh?
Certo, sì, fissarlo bene nella coscienza e nella consapevolezza attraverso la meditazione.
Esatto, e per poi poterlo riversare nella nostra vita quotidiana, sotto forma di una maggiore attenzione a quello ciò che succede, un maggiore ascolto agli altri, alle persone che frequentiamo, nella famiglia, nel lavoro, fuori, nell'ambiente, una predisposizione migliore ad accettare tutto quello che arriva, una consapevolezza di essere gli agenti dell'intelligence spirituale, come dice bene quel video no, che è circolato anni fa, c'è anche su Fraternity, di quell'esercito delle persone di buona volontà che portano la nuova religione dell'amore. Dunque, quel riuscire a trovare quel momento di cortesia, di gentilezza. La cortesia e la gentilezza sono la vera gestualità dell'anima. Cioè l'anima, se vogliamo dire così, si muove in modo gentile e cortese, in modo amabile, amorevole, comprensivo. E se qualcuno mi dice: oh, ma è un'immagine troppo mielosa? Beh, sentite, io preferisco questa immagine, tra virgolette, mielosa a quella che abitualmente siamo sottoposti a vedere, sia guardandoci allo specchio, sia guardando gli altri, incavolati, sofferenti, no? Sia fisicamente che anche interiormente, con dei visi che trasmettono non speranza, confusione, depressione. Se ci guardiamo attorno, siamo circondati tutti da questi volti, da questi sguardi, ma il discepolo che sta applicando la magia trasforma quegli sguardi, trasforma quei volti in volti radianti. E siamo noi che dobbiamo imparare a vedere quella luce, quel principio di suono, quel principio di luce, quel principio di colore, quel principio di vibrazione che c'è dentro a ogni forma, anche se non è nella giusta proporzione. Siamo noi che possiamo plasmarlo all'istante con una parola di comprensione, con un gesto affettuoso, ma anche con la nostra emanazione assertiva. Io asserisco qui e ora che il piano divino è manifesto. E allora anche quello sguardo, quella sofferenza può essere trasformata dentro di noi, perché la prima trasformazione, come dicevamo prima con Tatiana, deve essere dentro di noi perché possa avvenire fuori di noi. Perché se cerchiamo di dire una parola buona, ma dentro di noi diciamo: mamma mia, oddio, come mi fa paura o spavento questa persona, come mi fa paura la sua sofferenza, beh, non riusciremo a compiere quel miracolo e a portare quella trasformazione. La prima guarigione deve avvenire dentro di noi. Dobbiamo guarire le nostre paure, le nostre imperfezioni, il nostro senso di inutilità o il nostro senso di impotenza, perché noi siamo qui proprio per esprimere tutta la potenza dell'amore divino. Quindi, ma quale senso di impotenza e di incapacità? Ma ci vogliamo nascondere dietro questi sensi, questi complessi? Sono una scusa il nascondersi dietro questi complessi per non fare il nostro lavoro, per non compierlo. Allora ci diciamo: ma non sono ancora all'altezza, ma non sono ancora capace. Sono tutte forme di egoismo, tutte forme della personalità per essere separativa.
Lo spiega bene il maestro di Kappa tutto ciò, quando parla dei, cioè dei discepoli, degli aspiranti discepoli, no? Che sono poi sono quelli che danno più problemi, nel senso che proprio sono questi atteggiamenti di egoismo che fanno da ostacolo, no? Poi certo, al servizio, questi atteggiamenti di rinuncia o di pensare di essere incapaci, no? E infatti, quindi viene fuori il principio di fare come sé, no? Che,
esatto,
che permette di superare queste tra virgolette queste paure, no?
Infatti, cara, sì, benissimo, grazie Teresa. Vanessa, le ultime righe sono per te, vai.
Prima o poi ognuno di voi creerà dal sveglio in piena coscienza non solo tali esperienze in questa incarnazione, ma anche l'esperienza della vita totale di incarnazioni successive, cioè il completo piano di servizio che deriva con continuità da una vita alla seguente. Proprio così, l'iniziato passa nelle sue manifestazioni in tempo e spazio, non lasciando nulla al karma o al destino, bensì plasmando tale karma per seguire il piano.
Allora, Vanessa.
Allora, quello che ho capito io fondamentalmente è che l'anima per differenziarsi dall'uno deve creare dei corpi. Deve creare delle forme
Sì?
in cui però rimane imprigionata.
Sì?
E nella stessa, con lo stesso procedimento, noi che siamo fatti della stessa sostanza, Dio,
Sì?
attraverso la nostra mente. Quindi attraverso il pensiero, quindi attraverso lo sforzo creativo del pensiero, abbiamo il compito, di creare, delle buone forme che manifestino il piano divino.
Giusto.
Quindi ci dice come. Ci dice come portare in manifestazione il piano divino, che
Esatto.
noi possiamo captare, che noi captiamo e che noi
Captiamo,
captiamo
Vanessa con la mente.
con la mente.
Ma che cosa captiamo con la mente superiore, ovviamente, no? Captiamo il cuore.
Il cuore.
Perché captiamo il cuore dell'anima, che è il cuore di tutto, perché l'anima è il cuore, è al centro di tutti i piani. Potremmo dire che l'anima è il vero cuore tra spirito e materia, giusto? E quindi noi con la mente captiamo il cuore, ma come facciamo a captare quel cuore se non abbiamo aperto il nostro cuore?
Eh sì, è impossibile.
Ecco.
È impossibile. Perché, e poi ma c'è stato detto che se noi creiamo forme senza essere connessi con il nostro cuore, e quindi con il cuore più grande, non è bene. Agiamo soltanto con la volontà e quindi
E con l'intelligenza, ma creiamo mostri. Perché
ma creiamo mostri. Quindi
con sì.
soltanto il cuore che anche questo, forse anche questo, solo il cuore ci mette poi alla fine anche al riparo
Certo.
tutto.
Certo. Pensiamo ai mostri che sono stati creati con una grandissima intelligenza, mostri di distruzione, dal golem alle macchine belliche. Sono tutti mostri che sono frutto di una grande intelligenza e anche di una volontà, solo che non è la volontà di Dio quella, è la volontà personale. È una grande intelligenza umana, ma senza il cuore, senza amore. Appena in quella grande intelligenza mettiamo un goccio di quell'amore, invece che macchine belliche, andiamo a costruire sempre con l'intelligenza,
Sì.
della tecnologia al servizio dell'uomo. E allora la bomba atomica diventa quella isotopi radioattivi che possono andare, ad esempio, a curare il cancro. Solo perché c'è stato messo l'amore, noi cambiamo direzione e troviamo il giusto uso della mente, il giusto uso dell'intelligenza. Tutte quelle forze oscure, tutto quel lato in ombra dentro di noi viene illuminato e svanisce, si trasforma. Vedi Vanessa? Questa è la vera magia. E come l'anima crea attraverso quei principi il suo corpo di manifestazione, così noi, attraverso quei principi che sono i quattro elementi, creiamo il corpo di manifestazione per l'amore qua sulla terra. Noi dobbiamo pensare solo a questo, perché questo è l'unico, solo nostro compito. Vanessa, e dici a proposito del karma, quest'ultima riga che ci dice: l'iniziato passa nelle sue manifestazioni in tempo e spazio, non lasciando nulla al karma o al destino.
Beh, questo mi sembra anche un'informazione importante.
Sì.
Perché mi sembra che ci stia dicendo che arriverà un momento in cui noi saremo in grado di pianificare coscientemente tutto il piano di servizio di vita in vita, cioè non soltanto per questa di cui noi abbiamo coscienza.
Giusto, hai capito proprio bene. E questa è la differenza anche tra quella via che era prima la via della asceta, la via mistica, e la via occultista.
Sì, che quindi è la responsabilità personale, ma l'essere in grado di partecipare coscientemente al piano.
Giusto.
Quindi di non affidarsi.
Potremmo dire responsabilità personale a servizio del bene comune. Abbiamo creato uno slogan, no? è proprio quello, perché questo ha il senso allora della persona, no? Di essere incarnarsi in una persona. Quindi tutta la responsabilità personale, però a servizio di tutti.
Questo forse ci permette anche di superare, forse per chi lo prova, questo senso enorme di frustrazione, no?
Sì.
Pensando al fatto che abbiamo un compito e che quindi comunque niente di tutto ciò è vano.
Giusto. Ci deve dare fiducia rispetto a quel senso di non essere all'altezza, no?
Sì.
Bene, bene. Direi che possiamo concludere qua questa terza lezione. Quei quattro principi di suono, luce, colore e vibrazione diventano aria, terra, fuoco, acqua. Con questi elementi noi impastiamo quelle forme che sono le nostre forme di relazione. Più la proporzione è equa e più le forme di relazione saranno giuste e corrette. E allora ricordiamoci che quando andiamo a pensare di fare qualche cosa, ricordiamoci che dobbiamo impastare bene quei quattro elementi. Ci deve essere quella giusta proporzione per mettere in concreto un'idea che ci pare buona, che ci pare utile. Ci serve quella giusta proporzione di pensiero, ma anche di sentimento, ma anche di vitalità e di bene comune. Ecco, questi sono i quattro elementi che noi andiamo a impastare. Andiamo a impastare l'aria, e quell'aria è aria e fuoco sono abbinati alla mente, ma andiamo a impastare l'acqua e quell'acqua è abbinata alle emozioni e ai sentimenti, ma andiamo a impastare la terra e quella terra è abbinata alla vitalità, perché quella terra è luce, è la nostra dimensione eterica, quella veramente vitale, e quella dimensione, quella rete che ci unisce tutti e attraverso la quale tutte le nostre relazioni possono andare a buon fine. Ci rivediamo lunedì prossimo. Buonanotte.